Ci siamo, è ora, no? Ecco, ritorniamo alla lettera di Giacomo, che non è una lettera, come sappiamo, ma è una raccolta di insegnamenti che questo maestro di tradizione giudeo-cristiana, dopo l'anno 80 del primo secolo, facendo appello all'autorità del grande personaggio che è stato Giacomo, Giacomo il minore, Giacomo il fratello del Signore, Giacomo che è rimasto come per i primi decenni come figura di riferimento nella Chiesa Madre di Gerusalemme, ed ecco, è rappresentante di questa tradizione che fa capo al nucleo originario dell'evangelizzazione, costituito dai primi discepoli del Signore, la prima Chiesa, la sorgente da cui è zampillata, poi quella corrente che si è sviluppata nella forma dell'evangelizzazione che è andata crescendo nello spazio del tempo e ormai sono sempre più numerose e sempre più anche qualificate le comunità di discepoli del Signore composte da discepoli che provengono dal paganesimo, e il nostro Giacomo raccoglie un insegnamento in maniera molto dimessa, ma anche in maniera per altro verso molto raffinata, perché usa la lingua comune tra i pagani o coloro che appartengono alla cultura del mondo, il greco, e assume in maniera molto discreta, ma anche in maniera molto sapiente, bisogna aggiungere, assume l'impegno di offrire una testimonianza riguardante l'autenticità originaria dell'Evangelo, ma senza definizioni teoriche, in un contesto pratico, vissuto, dove quel che conta è proprio l'andamento dinamico ormai della vita nuova, in modo corrispondente a quella novità che si è presentata nelle cose del mondo attraverso la presenza di Gesù, il figlio di cui Dio si è compiaciuto. Ed ecco, noi leggevamo tutto il capitolo primo, dobbiamo proseguire, fin dal nostro primo incontro credo di aver suddiviso il testo della lettera in tre sezioni. La prima sezione è quella di cui già ci siamo occupati nel capitolo primo, la vita nuova nel discepolato di Gesù, così sono sicuro, ma forse suppongo, mi sembra di ricordare di aver intitolato queste pagine. La vita nuova nel discepolato di Gesù, vita vissuta nel contesto delle prove e dove la novità della comunione con il Signore che è passata attraverso la morte, ha passato attraverso tutte le tribolazioni, ha passato attraverso tutte le negatività di questo mondo e ha instaurato la vittoria gloriosa dell'amore di Dio. Ed ecco, la vita dei discepoli del Signore è esposta a tutte le tribolazioni, a tutte le prove, a tutte le contrarietà, ma è strutturata ormai da questo rapporto di comunione indissolubile con il Signore vivente. E così ecco che la nostra vocazione alla vita è ristabilita nel suo valore originario per intraprendere fino a compimento il cammino della conversione a Dio, Padre della gloria, Padre della gloria. Ed ecco, noi leggevamo tutto il capitolo primo, non lasciamo da parte, e semplicemente vale la pena di ricordare come il nostro maestro ha affermato e poi ribadito che questa è la vita nuova nella beatitudine che corrisponde a quella novità che ha ricomposto dalle fondamenta tutto l'impianto interiore della nostra vita, da cui dipende poi tutto l'insieme delle relazioni e delle operazioni di contatto con il mondo circostante. Beatitudine, così ricordate nel versetto 12 del capitolo primo e così nel versetto 25, chi fissa lo sguardo nella legge perfetta, che è l'Evangelo, leggevamo a suo tempo, la legge della libertà, ecco, e resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ne parlavamo a suo tempo, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua fedeltà, sarà beato, makarios, nel praticarla, ecco, beato. Benissimo. Proseguiamo. Già credo di avervi informato a suo tempo che la seconda sezione, dall'inizio del capitolo 2 fino al versetto 13 del capitolo 3, affronta una questione che riguarda quella che ormai nel corso già di alcuni decenni è diventata una formulazione dottrinale che è presente nel linguaggio delle chiese, soprattutto delle chiese formate da discepoli che provengono dal paganesimo. E una formulazione dottrinale che fa capo all'insegnamento del personaggio che nel Nuovo Testamento costituisce la funzione magistrale per antonomasia, che è Paolo. Paolo è il grande maestro e dunque l'alternativa tra la fede e le opere della legge. E l'insegnamento paolino a questo riguardo è stato ormai recepito, comunemente diffuso, ma in forma catechetica, come spesso avviene, in modo tale che l'insegnamento teologico così prezioso e così raffinato di Paolo in realtà è ridotto a delle formule linguistiche che a loro modo inevitabilmente e qualche volta anche strumentalmente, volontariamente banalizzano la profondità e la ricchezza dell'argomentazione teologica sviluppata da Paolo. Ed ecco, questo modo di fare favorisce le polemiche, la fede in contraddizione con le opere della legge, dunque impostazione per quanto riguarda il linguaggio catechetico che ormai sta diventando dominante, che offre a coloro che accogliendo l'Evangelo entrano nel cammino della vita nuova uno strumento interpretativo di cui pure c'è bisogno di un linguaggio, c'è bisogno di una uno strumento che dia modo di descrivere il cambiamento sostanziale avvenuto nella vita di coloro che hanno accolto l'Evangelo, e dunque questa alternativa impostata in modo così drasticamente polemico, rifacendosi sempre l'insegnamento di Paolo, ma senza coglierne davvero il prestigioso valore di discernimento teologico, alternativa tra le opere della legge, dunque un modo di impostare la vita secondo le antiche tradizioni di Israele, e la fede come una qualità che oramai definisce la vita nuova di coloro che hanno accolto l'Evangelo e che li pone in contrasto, in alternativa rispetto a tutto quello che invece appartiene ancora al regime delle osservanze. Ma, dice Giacomo, cosa voleva dire Paolo? E che cosa intendiamo dire noi quando parliamo di fede e quando parliamo di legge? E quando insegniamo queste cose? La seconda sezione si articola in tre svolgimenti. Il primo svolgimento, dal versetto 1 fino al versetto 13, e la questione che qui viene impostata riguarda esattamente il modo di intendere la fede. La fede. Allora leggiamo. Fratelli miei, sempre affettuoso il nostro Giacomo, fratelli miei, non mescolate a favoritismi personali la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria. Vedete, Giacomo accenna qui al rischio di una confusione tra la fede e quello che qui la mia traduzione chiama il favoritismo, penso sia meglio dire la faziosità, non so come dice la nuova traduzione.
Favoritismi
ancora, sì, il termine è al plurale peraltro, sì, ma le faziosità, cioè un modo di ragionare e di definire la prerogativa che caratterizza la vita nuova in maniera faziosa, come se, vedete, qui è proprio la questione che tocca l'essenziale del problema, e come se la fede fosse un titolo di appropriazione rispetto a una dottrina, rispetto poi a quelli che sono conseguentemente i comportamenti che da quella dottrina sono definiti, e comunque l'identità dei credenti definita come espressione, e lui dice faziosa, di un titolo valido per garantirsi in una posizione che diventa un tentativo per esaltare ancora una volta l'iniziativa umana, la soggettività umana, il prestigio della posizione impersonale dell'essere umano. Quando invece lui adesso ce ne parla, la fede è l'esperienza, lui lo dirà subito, l'esperienza radicale, più intima, più profonda della povertà, nella prospettiva di una appartenenza che sradica la nostra soggettività umana dall'essere proprietaria di se stessa, per essere per l'appunto inseriti nella relazione nuova con colui che è, come adesso qui ha appena affermato, il Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria. Il rischio di confondere la fede con la faziosità. rischiano di confondere la fede con un titolo di proprietà, come un modo per identificarsi non in quanto siamo espropriati di noi stessi, ma in quanto siamo dotati di una prerogativa che ci autorizza a esercitare un atteggiamento e delle pretese di superiorità rispetto a chi che sia. E vedete, la questione va molto a fondo qui, anche se il linguaggio è molto semplice. E allora proseguiamo nella lettura. Supponiamo, dice, fa un esempio, supponiamo che entri in una vostra adunanza qualcuno con un anello d'oro al dito, ecco, un personaggio certamente molto benestante, vestito splendidamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se voi guardate a colui che è vestito splendidamente e gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti in piedi lì, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, ma non fate in voi stessi preferenze e non siete giudici dai giudizi perversi. Così, fino al versetto 4, vedete, un caso esemplificativo. Quale accoglienza in una comunità nei confronti di quel personaggio che si presenta in maniera così decorosa e anzi esprime lo stato di benessere della persona che conta qualcosa di sulla scena del mondo, e invece un poveraccio qualunque, e l'eventuale preferenza, vantaggio di quel tale, chiamiamolo il ricco tanto per intenderci, sarebbe, dice, un caso esemplare di faziosità. Riconoscere il valore di quella che è una posizione che nella sua oggettività, in base all'opinione pubblica, è una posizione di prestigio, una posizione di qualità, una posizione di valore, ma il valore in realtà è del tutto inadeguato a interpretare come si deve quella novità che trasforma la nostra vocazione alla vita dalle fondamenta, quella novità che ci riguarda in quanto abbiamo accolto l'Evangelo. E dunque qui noi abbiamo a che fare con il rischio di fraintendere la fede, perché vedete, questo è semplicemente un esempio, la fede che stando all'esempio viene considerata come un ulteriore elemento che concorre a decorare la condizione di benessere di quel ricco. C'ha l'anello, c'ha il bel vestito, e c'ha anche la fede come un titolo di prestigio di cui ci si può vantare, come di una propria capacità di presenza sulla scena del mondo da imporre a proprio vantaggio, e naturalmente marginando e rimuovendo la presenza altrui. E Giacomo dice, il nostro maestro dice: non ci siamo. Infatti, versetto 5, adesso aggiunge: ascoltate, fratelli miei carissimi, sempre espressioni molto affettuose, ascoltate. Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? La fede è la ricchezza dei poveri, se di ricchezza bisogna parlare, è la ricchezza dei poveri. Perché questa è stata la scelta di Dio, dice, mica me la sono inventata io, mica ce l'inventiamo noi questa cosa. La scelta di Dio che si è rivolto ai poveri nel mondo per farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano. Il cammino della fede si svolge a partire dalla povertà e si affida alla gratuità dell'amore. Vedete, cammino della fede come un cammino di espropriazione, un cammino accesso alla gratuità di una relazione nella quale ci si consegna a ciò che gratuitamente ci è donato. E allora la fede come prerogativa, che è espressione di una radicale povertà della nostra condizione umana, che non appartiene più a se stessa e che non fa della fede un titolo di vanto per garantirsi una posizione di potere, di prestigio, di superiorità, di ricchezza, semmai è la ricchezza dei poveri, come sta dicendo. Vedete che alla fine del brano precedente, versetto 4, usava quell'aggettivo, giudizi perversi, un aggettivo piuttosto pesante, perché quel modo di impostare le cose, Giacomo ritiene che sia del tutto maligno, e questo fraintendimento è interno alla vita di coloro che pure si presentano ufficialmente come credenti. E vedete, in questo siamo veramente scardinati, siamo veramente scalzati, siamo veramente ridotti a quello che è il motivo di autenticità nella vita nuova, in quanto siamo radicati nell'appartenenza a colui che gratuitamente ci ha amati. E lì è l'autenticità della fede. La fede non come titolo di superiorità, ma la fede come ricchezza dei poveri. Allora qui dice: voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Qui fa un discorso aperto a considerazioni ad ampio raggio. Quando dice che questa è esperienza comune, cioè i ricchi di questo mondo esercitano in modo spietato la loro prepotenza. Perché? Perché sono barricati dentro alla loro condizione e la gestiscono e la difendono e la promuovono in modo corrispondente al titolo che li definisce. E la ricchezza è sempre ingiusta, sta dicendo. È un'affermazione forte, vedete, questo è detto così in maniera molto sobria. È sempre ingiusta, perché è sempre il segno di un'appropriazione indebita, è sempre il segno di una strumentalizzazione, è sempre il segno di un abuso, è sempre il segno di uno sfruttamento, sempre, inevitabilmente. E allora dice, sono i ricchi che vi tiranneggiano, vi trascinano davanti ai tribunali, ma non sono essi che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Vedete che adesso lui parla proprio di quella ricchezza che addirittura è espressa da coloro che fanno della fede una manifestazione di quella ricchezza che diventa una netta contraddizione rispetto alla autenticità della vita secondo l'Evangelo. E in questo modo c'è di mezzo niente meno che la bestemmia del bel nome. Sapete, questa è una vera e propria apostasia, cioè il rinnegamento del battesimo. Non sono essi che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? L'invocazione del nome rinvia al battesimo. Nel nome di Gesù, che è Kyrios, che ha vinto la morte, il figlio che fa del nostro morire in comunione con Lui il nostro essere generati per la vita gloriosa di Dio. E allora, vedete, se invece noi ritorniamo a una impostazione del nostro vissuto che assume la ricchezza come garanzia del valore a cui noi ci riferiamo, garanzia addirittura della nostra fede, e in base alla quale vorremmo identificarci nel mondo, noi stiamo regredendo, dice, noi stiamo rinnegando, noi stiamo apostatando, è una bestemmia del bel nome. Abbiamo rinnegato il battesimo. Certo, aggiunge versetto 8, se adempite il più importante dei comandamenti secondo la scrittura, vedete qui adesso, lui ci tiene, vedete, mentre ha posto la questione, ma di quale fede parliamo? Cos'è la fede per noi? Cos'è la fede per voi? Di quale fede parliamo? E già accennava al fatto che tutta una ristrutturazione del nostro vissuto in cui noi non siamo più padroni, ma siamo debitori e siamo affidati alla gratuità dell'amore. E allora, vedete, nella dottrina corrente, nelle sentenze che la Catechesi ormai ha elaborato e diffuso in modo tale da diventare linguaggio comune in tante chiese, la fede in contrapposizione alle opere della legge. Ma qui Giacomo dice che si adempite il più importante, cosa dice la legge? E vedete, il più importante comandamento è il comandamento Basilikos, dice qui nel versetto 8, il nomos basilikos. Cosa vuol dire basilikos? Vuol dire regale. Il basileps è il re, il basilikos è regale, l'aggettivo. Dunque c'è una legge regale, e lui intende questo centro attorno a cui ruota tutto il complesso normativo della legislazione, già della legislazione antica, mosaica, sinaitica, tutto ruota attorno a quel messaggio che sta scritto nel libro del Levitico. E tutta la legge in realtà è articolazione di quello che è il contenuto essenziale, la motivazione profonda, l'impulso magistrale originario. Ecco qui, qual è il comandamento regale? Secondo la scrittura, amerai il prossimo tuo come te stesso, questo è il libro del Levitico, amerai il prossimo tuo come te stesso. E allora dice, se è così fate bene, ma se fate distinzione di persone, commettete un peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori, poiché chiunque osservi tutta la legge ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto. Infatti, colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Vedete, in base a quella che lui chiama la legge regale, il centro in rapporto al quale tutto il resto del complesso normativo è coordinato, l'intenzione del legislatore diventa il riferimento decisivo e il criterio interpretativo di tutti gli altri precetti che prendono valore e diventano indicazioni autentiche del percorso da affrontare, in quanto sono coerenti con quel precetto regale, l'intenzione del legislatore, vedete, anche gli aspetti normativi più particolari, ma sono sempre coordinati in quella prospettiva. E infatti qui dice, chiunque osservi tutta la legge, ma la traduca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto, ma dove non si tratta di fermare l'attenzione sul fatto che lì c'è scritto nella legge sinaitica non commettere adulterio, ma è una mancanza d'amore, e ha detto anche non uccidere, è una mancanza d'amore, è l'elemento che illustra qual è il risvolto regressivo della nostra condizione umana, là dove siamo aiutati a renderci conto della nostra insufficienza, dei nostri ritardi, della nostra inadeguatezza, ma tutto questo perché vedete, qui non, il riferimento alle osservanze della legge non dobbiamo più intendere come la preoccupazione ossessiva rispettare certi regolamenti, ma è la corrispondenza a quella relazione d'amore che è stata impostata nella sua gratuità assoluta e per cui siamo messi in grado di intraprendere questo cammino nella gratuità dell'amore. Ecco la fede. E allora in questo senso, vedete, la fede non è in contraddizione con le opere della legge. Perché? Perché tutte le opere della legge in realtà convergono nella legge regale, nell'unico e definitivo comandamento, che è il criterio interpretativo di tutto il resto. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Naturalmente, vedete, queste cose le può dire qualcuno che ha accolto l'Evangelo, che è entrato nel cammino della vita cristiana. Lui è un giudeo, ma certo, questa è la novità che ci è stata conferita al momento che siamo battezzati in Cristo, al momento che siamo espropriati di quel tutto quello di cui ci diceva poi nella pagina precedente, di quel disordine che ci affligge nell'intimo di noi stessi, per cui siamo destrutturati rispetto alla vocazione alla vita, ed ecco, siamo entrati in quel, il passaggio avvenuto nella fede. E vedete, lui qui dice che ogni trasgressione è sempre una mancanza d'amore. e quindi vedete, qui non si tratta di insistere nella contraddizione tra la fede e le opere della legge, ma si tratta di assumere in pienezza quella condizione di vita nuova per cui nella fede siamo abilitati a portare a compimento tutto quello che la legge ci insegna, perché in tutto è sempre la legge che abbiamo ricevuto, ci educa nell'esercizio dell'amore. L'amore vero, l'amore semplice, l'amore capillare, l'amore puntuale, l'amore alle prese con tutte le situazioni, anche le evoluzioni più spicciole dell'esistenza umana. E qui adesso lui aggiunge ancora, vedete, ora, se tu non commetti adulterio ma uccidi, tu ti rendi trasgressore della legge regale. La legge regale, che poi vedete è un modo per dire quello che è il linguaggio evangelico, è il linguaggio del Signore. Beati i poveri, perché di essi è il regno. Di essi è il regno. Come si entra nel regno? Si entra nel regno. Ti rendi trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà. E qui interessante questa ulteriore espressione, ha parlato di una legge di verità, ha parlato di una parola di verità, è l'Evangelo, quello che noi intendiamo quando usiamo la nostra terminologia, ma lui qui parla di libertà e questo eppure è uno sviluppo interessante, perché la vita nuova è per l'appunto instaurata in quella dimensione che è prerogativa degli uomini liberi, e gli uomini liberi sono esattamente coloro che sono in grado di amare. Non è possibile intraprendere un cammino che sia corrispondente alla legge regale che ci chiama ad accogliere il dono e a trasmetterlo nella gratuità dell'amore, non possiamo intraprendere questo cammino se non nella libertà. La libertà. Per cui, vedete, quella legge che in un'opinione un po' superficiale di chi ragiona usando una terminologia piuttosto grezza, quella legge che è motivo di contraddizione rispetto all'autenticità della fede, in realtà quella legge è la legge della libertà. Quella legge ci chiama alla libertà. Quella legge, ma questo, vedete, in virtù di Mosè o di quel che è stato, con tutto il rispetto, ma questo in virtù del fatto che noi ormai siamo introdotti in quel rapporto di comunione con Gesù vivente nella gloria che ha conferito alla nostra esistenza umana quell'accesso a un processo di ristrutturazione radicale, per cui siamo veramente liberati, siamo in grado allora non di prescindere dalla legge ma di realizzarla e di realizzarla nel suo valore regale. Nell'intenzione autentica e originaria del legislatore. Cosa voleva il legislatore? Dove voleva portarci? Adesso ci siamo, ma ci siamo, vedete, non è per merito nostro, ma perché siamo credenti nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della Gloria. E allora qui, vedete, lui chiude il paragrafo dicendo... È una legge di libertà perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia, mentre la misericordia avrà sempre la meglio nel giudizio, dunque la misericordia è sempre vittoriosa sulla condanna, sempre vittoriosa sulla condanna. Mentre invece succede, vedete, che quel vanto di coloro che ritengono in nome della fede di essere ormai estranei rispetto alla legge e assumono quell'atteggiamento di condanna che contraddice intrinsecamente proprio il valore della vita nuova che è nella misericordia. Ecco, contraddizione della vita cristiana. Guarda un po'. Che lui tratta con grande saggezza e con grande rigore allo stesso tempo. Ma si vede che non vuole mica castigare nessuno, ma vuole aiutare. E infatti adesso aggiunge, dal versetto 14 al versetto 26, un secondo svolgimento, dove la questione viene rivolta a un secondo interrogativo. Primo interrogativo, ma di quale di quale fede parliamo? Secondo, ma di quali opere parliamo? Cosa intendiamo noi per opere? Quelle opere che, secondo quella certa sentenza, divenuta catechesi corrente, quelle opere che ormai sono escluse perché noi siamo quelli della fede, le opere invece appartengono a una condizione che non ci riguarda più. Opere, cosa intendiamo? Allora dice, versetto 14, che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Un chiarimento riguardo a quello che è stato l'insegnamento paolino, ma non senza nessuna recriminazione nei confronti di Paolo, ma come fa uno a dire di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello, anche qui fa degli esempi, il suo linguaggio è sempre molto concreto, e se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Dunque, così ragiona Giacomo. E vedete, non le opere in contrapposizione alla fede e la fede in alternativa alle opere, ma le opere realizzano la fede, la autenticità della vita nuova, altrimenti lui qui sta affermando la fede sarebbe morta in se stessa. E questa è un'affermazione anche in questo caso piuttosto pesante, vedete, poche parole, ma parla di una fede che sarebbe come un fenomeno che necrotizza la vita, già, non la vede come l'espressione della vita finalmente liberata per la pienezza, la totalità delle ragioni, ma la fede diventerebbe come una specie di guscio che stringe, preme, soffoca, mortifica, necrotizza la vita. Già. E dice, allora è morta. È una vita sterile. E la fede come in quella presunta alternativa rispetto alle opere, la fede come scelta di solitudine che in realtà chiude l'esistenza umana dentro un orizzonte di morte. Questa figura del cosiddetto credente, che è una figura come dire, inquietante, angosciante, il cosiddetto credente che in realtà fa della propria fede il motivo per chiudersi dentro una situazione dove le relazioni sono drasticamente, rigorosamente, ufficialmente, istituzionalmente rifiutate. È una scelta suicidiaria che uccide la vita. Beh, sono affermazioni pesanti, vedete, e a questo riguardo c'è anche, però anche l'obiezione opposta, e adesso nei versetti da 18 a 20, vediamo di intenderci. Al contrario, uno potrebbe dire, vedete che lui non sta dicendo che allora nell'alternativa bisogna riconoscere il valore decisivo delle opere, sì, ma non sta dicendo che allora questo ci riguarda indipendentemente dalla fede, ma è esattamente la fede che così viene attuata nell'esercizio della libertà, nella gratuità dell'amore, sì. Ma invece qualcuno potrebbe dire, ecco qui il versetto 18, tu hai la fede ma io ho le opere, mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostro la mia fede. Vedete qui l'obiezione di qualcun altro, possiamo intendere così questo versetto e i versetti che seguono, qualcun altro dice guarda allora vedi te la faccio vedere io, no? Come tu che presumi di essere un credente in realtà sei un monumento di ghiaccio e io invece ecco le opere. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene, ma anche i demoni credono e tremano. Anche i demoni credono, tremano. Ma vuoi sapere, o insensato, com'è la fede senza le opere, senza valore? Qui mi dicevo una obiezione. Qualcuno che in certo modo vorrebbe ridurre tutto all'esercizio delle opere in contrapposizione al caso considerato precedentemente. Mm. quasi che si potesse allora veramente rinunciare alla fede, nel senso che sono le opere che decidono ogni cosa, mentre invece qui Giacomo sta dicendo che le opere non sussistono indipendentemente dalla fede, le opere di cui parliamo. Queste opere di cui parliamo, che sono l'espressione matura della vita nuova. E allora, vedete qui, lui fa due esempi, che trae dalla storia della salvezza. Versetto 21. Il primo esempio riguarda Abramo, il secondo esempio riguarda Rahab. Leggo, Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì Isacco? Vedete che lui fa riferimento al testo biblico che leggiamo nel capitolo 22 del libro della Genesi, capitolo 22, Abramo che giunse al punto di offrire Isacco suo figlio sull'altare e dice: vedi che la fede cooperava con le opere di lui e che per le opere quella fede divenne perfetta, e si compì la scrittura che dice, e qui rimanda al capitolo 15 del Genesi: Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditata la giustizia e fu chiamato amico di Dio. Vedete che questi sono testi che vengono citati da Paolo nelle sue lettere. Paolo fa riferimento appunto a questo testo nel capitolo 15 del Genesi per dire: ecco, Abramo credette e la fede gli fu accreditata come giustizia. E questo dice prima delle opere. Ma Giacomo qui sta dicendo che le opere caso di Abramo e nella testimonianza di Abramo dimostrano esattamente il frutto della fede, come nell'essere credente lui è stato abilitato a intraprendere quel gesto, che peraltro, vedete, non ha comportato l'immolazione del figlio, ma la benedizione e la conferma della promessa e la crescita nel cammino della fede. Dunque, Abramo credente e Abramo operante in quanto credente. Non è Abramo credente colui per il quale non c'è più da dare riscontro alle opere compiute. Lui dice no, fu chiamato amico di Dio per questo motivo, quello che poi è un titolo che compare altrove nell'Antico Testamento e compare qui, Abramo l'amico di Dio. Abbiamo conosciuto così proprio perché nel suo operare la fede ha trovato il modo di esprimersi in tutta la sua autentica concretezza e fecondità. E allora qui stavo leggendo versetto 24, vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede. Evidentemente c'è un'opinione teologica venuta a catechesi corrente che insiste invece sull'uso di un linguaggio di questo tipo. La fede basta. Dice, no, la fede e le opere, la fede in quanto principio ispiratore di una novità che determina tutta una riorganizzazione della nostra esistenza umana. Quando dice opere intende esattamente tutto un modo di stare al mondo. E il caso di Abramo, lui ritiene, fu esemplare fin dall'inizio. L'uomo viene giustificato in base, e non soltanto in base alla fede. Il vero credente è il vero operante. Ecco. C'è un secondo esempio che Giacomo tratta qui in maniera molto sobria, solo due versetti. Così anche Rahab, ricordate la prostituta di cui si parla all'inizio del libro di Giosuè, quando il popolo è ancora accampato a oriente del Giordano, prima di entrare nella terra, Giosuè invia due esploratori, quali trovano accoglienza nella casa di Rahab a Gerico, Rahab la prostituta. E lì poi viene elaborato un piano che consentirà poi, nel momento in cui Gerico verrà assediata, di individuare la casa della prostituta, forse approfittare proprio di un passaggio, ma queste sono tutte questioni che adesso non ci riguardano. Fatto sta che qui leggiamo che così anche Rahab, la meretrice, non venne forse giustificato in base alle opere per aver dato ospitalità agli esploratori, i due inviati da Giosuè, e averli rimandati per altra via, il racconto nel capitolo 2 del libro di Giosuè. In realtà in quel capitolo, rileggendo, non ci vuole molto per rendersi conto che l'antico racconto segnala il fatto che Rahab compie un gesto conseguente a un suo modo di ascoltare questa notizia che è giunta fino a lei e che passa attraverso gli eventi di cui si parla, che vengono raccontati. È un ascolto interiore, peraltro. Rahab si rende conto di avere a che fare con un evento grandioso, che è opera di Dio, e questa presenza adesso di un popolo che avanza e che si affaccia all'orizzonte, che entrerà nella terra, come una rivelazione, rispetto alla quale Rahab è in devoto atteggiamento di ascolto e di obbedienza. E ha compiuto il gesto di ospitare, evitare che i due esploratori fossero catturati, indicare loro un'altra strada per rientrare poi nell'accampamento degli israeliti. Ecco, e qui il nostro Giacomo dice che Rahab così fu giustificata in base alle opere, per aver dato ospitalità agli esploratori e averli rimandati per altra via. Lui dà tutto questo per scontato. Evidente, dice, fu così. E il caso di Rahab è ben diverso da quello di Abramo, ma vedete, lui non per nulla sceglie due esempi che tratta in maniera così essenziale, senza scendere nei dettagli, per ribadire la medesima affermazione, cioè le opere di cui noi parliamo sono non già in alternativa alla fede, ma sono esattamente il frutto fecondo e benefico della fede nell'autenticità della vita nuova. Ecco, e adesso conclude qui, secondo svolgimento, questo versetto 26. Infatti, attenzione a questo versetto, che a me sembra un po' curioso e anche molto istruttivo per noi, per intendere come ragiona Giacomo. Leggo, infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. La fede senza le opere è morta, sì, quello che già affermava precedentemente. Ma vedete, come il corpo senza lo spirito è morto, dunque il corpo senza respiro, lo spirito, il corpo che non respira è morto, sì, certo. Come il respiro è per il corpo, così l'operare è per la fede. Vedete, per dirla in maniera un po', forse un po' banale, ma istintivamente lo dico per me stesso, forse vale anche per voi, istintivamente noi pensiamo che la fede sia come un'onda spirituale che muove dall'interno la nostra esistenza umana, e allora tutto quel che riguarda le opere, considerando tutto questo un po' all'ingrosso, sta nel corpo, e invece tutto quel che riguarda la fede sta nel respiro, il respiro come la potenza vivificatrice di ciò che altrimenti sarebbe un ammasso di materiale vissuto in maniera improduttiva. E dunque la fede dalla parte del respiro e le opere dalla parte del corpo. E lui dice esattamente l'opposto. Vedete, dice esattamente l'opposto. Perché come il respiro è per il corpo, così l'operare, il respiro, è per la fede, il corpo. L'operare realizza la spiritualità della fede. Questo è veramente interessante. Questo è proprio un modo di ragionare da uomo radicato nella tradizione antica. L'operare realizza la spiritualità della fede, perché la fede senza le opere è morta, la fede senza le opere è pericolosa, diventa faziosità, diventa presunzione, diventa abuso, diventa ricchezza che schiaccia e non evangelizza. L'operare realizza la spiritualità della fede. Ecco, a questo punto, ma te l'ho neanche visto, sai. Ma adesso c'è un terzo svolgimento, che però io credo noi affronteremo la settimana prossima, perché adesso abbiamo solo pochi minuti di tempo. Un terzo svolgimento che è ancora interno a questa seconda sezione dedicata a questa catechesi che ormai è diffusa nelle chiese, che riprende l'insegnamento di Paolo, ma senza rispettare poi l'autenticità delle argomentazioni teologiche sviluppate dal grande maestro. E allora adesso l'attenzione si concentra proprio sul modo di insegnare nella Chiesa. Di cosa stiamo parlando, della fede, delle opere, ma cosa vuol dire insegnare? Infatti qui, vedete, fratelli miei, non vi fate maestri in molti. Ecco, insegnare, l'insegnamento. Quale magistero è il nostro? E dico nostro in prima persona plurale perché subito passa, vedete, dalla seconda persona alla prima plurale, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo. Dunque colloca se stesso nel contesto di questo ambiente, che è l'ambiente di coloro che hanno una responsabilità didattica, magistrale nella Chiesa. Quale modo di insegnare il nostro? Nostro. Beh, fermiamoci qua e parleremo, se Dio vuole, tra una settimana. Va bene, tu sei entrato silenziosamente, no?
Scusa se ogni tanto arrivo un po' in ritardo.
No,
mi dispiace.
La spiritualità della materia.
Il ritardo della fede.